Cominciamo il capitolo 8, da 1 a 11. Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio, e portala nel mezzo gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più». Gesù si rifugia sul monte degli Ulivi. Il monte degli Ulivi, a est di Gerusalemme, è il monte dal quale, secondo una tradizione, deve venire il Messia. Ed è il monte, secondo cui ancora ci ricorderà Giovanni nel capitolo 18, Gesù si ritira spesso. Il monte degli Ulivi, c'erano varie grotte, qualcuna la si trova ancora, e quindi poteva essere un buon rifugio anche per la notte. All'alba si recò di nuovo nel Tempio, all'alba, cioè al sorgere della luce. Gesù era stato annunciato da Zaccaria alla nascita di Giovanni Battista come il sole che sorge dall'alto. Gesù è colui, è il sole che sorge e che viene dall'alto, dal monte degli Ulivi. Si reca nel Tempio Gesù, cioè nella casa del Padre. E tutto il popolo andava da lui. Gesù va al Tempio. La gente che va al Tempio va da lui, e questo è significativo. Nel Tempio la gente trova Gesù, ed è da Gesù che viene attratta la gente. Il Tempio ormai è come luogo sacro, è in secondo ordine. Che diventa importante è Gesù. La gente andava da lui. Al Tempio sì, ma per Gesù. È lui il nuovo santuario, il luogo dove si può incontrare Dio, cioè l'amore di Dio, dove lo si può ricevere. Tutti ormai cercano nella casa del Padre, cercano il Figlio. Ed egli sedutosi li ammaestrava. Si siede, è la posizione del maestro. Il maestro usava il rabbi, usava star seduto, e i discepoli stavano in piedi intorno. Gesù sa di essere colui che insegna. Lui nella casa del Padre può insegnare, perché egli conosce il Padre. Li ammaestrava, la sua voce risuona nel Tempio. Sembra essere qui ormai l'unica voce vera, l'unica voce dalle quali gli uomini possono ricevere sapienza e vita. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio. Gli scribi e i farisei, le persone cioè che studiano la legge e che si fidano delle proprie buone azioni e che fondano in esse la propria salvezza, sono sempre attenti al male degli altri. Gli scribi e i farisei scoprono una donna in flagrante adulterio. Essi sono attenti al male. È vero che il male c'è. È vero che ci sono i peccatori. Però l'uomo ha il compito di cercare Dio, non di cercare il peccatore. Ma gli scribi e i farisei sono alla ricerca di chi sbaglia, di chi pecca. Postala nel mezzo, gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Scribi e farisei ascoltano la legge e prendono la legge alla lettera. Non prendono la legge per ascoltare Dio, per conoscere la sua volontà, per conoscere la sua misericordia e la sua bontà, ma prendono la legge soltanto per accusare gli uomini. Essi si riferiscono a Mosè, alla legge di Mosè, e si rivolgono a Gesù per metterlo alla prova, lo dice espressamente l'Evangelista, per vedere quello che Gesù dirà. Se la legge viene letta senza badare al cuore del legislatore, diventa fredda, diventa addirittura satanica. Era vero che nei libri di Mosè c'è scritto che la donna sorpresa in adulterio e l'uomo sorpreso in adulterio vanno condotti alla morte. Nel libro del Levitico, capitolo 20, al versetto 10, è scritto: se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. E anche il libro dell'Deuteronomio ripete la stessa cosa. Quando un uomo verrà colto in fallo con una donna maritata, tutti e due dovranno morire, l'uomo che ha peccato con la donna e la donna. Così toglierai il male da Israele. Però dopo questi annunci di Mosè, dopo queste leggi così chiare per far sì che l'uomo si allontani dal male, c'erano stati anche i profeti che annunciavano la misericordia di Dio, che annunciavano che Dio è alla ricerca del peccatore perché si converta, ma a queste parole dei profeti essi non badano, proprio perché essi si sentono i giusti. Mentre il Padre sa, Dio sa che l'uomo pecca perché non lo ha ancora trovato, perché non ha ancora trovato il Padre, il suo amore. Tu che ne dici? Chiedono il parere a Gesù. Vogliono vedere se Gesù è pro o contro Mosè, pro o contro che sta scritto. Vogliono vedere se Gesù tiene conto della legge così come loro la interpretavano poi. Vogliono vedere se Gesù tiene conto più della legge o della vita del peccatore. Questa domanda, tu che ne dici, è una domanda che noi potremmo prendere sul serio e rivolgerla a Gesù sempre, ma non per metterlo alla prova, ma per sapere veramente cosa noi dobbiamo fare, come noi dobbiamo pensare. Tu che ne dici di questa cosa, di questa situazione? È una domanda che dovrebbe essere sempre presente nel nostro cuore, nella nostra mente, per rivolgerla a Gesù. Quando abbiamo un dubbio, quando ci viene una tentazione, magari anche di giudicare gli altri, come qui gli scrivi i farisei, a Gesù facciamola: tu che ne dici? Della tua parola io tengo conto, non dei miei sentimenti o dei miei ragionamenti. Tu che ne dici? Gesù conosce il cuore di Dio, quindi la risposta che Gesù può darci è quella vera, perché Gesù sa che Dio è papà, e perciò Gesù sa leggere la legge, sa interpretare nel modo giusto la scrittura e la volontà di Dio. Perciò l'unico che può dirci qualcosa di sicuro e di definitivo è Gesù. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. Gesù si china e fa qualcos'altro. Si mette nell'atteggiamento di uno che non vuole ascoltare. A Gesù non piace sentire uomini che accusano altri uomini. Non vada. Fa qualcos'altro, come se ci fossero delle cose più importanti da fare che stare ad ascoltare un'accusa del genere. Scriveva col dito per terra. Questo gesto di Gesù a me sembra molto significativo. Scrive col dito per terra. Ricordate quello che è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 31, al versetto 18. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. La legge è stata scritta dal dito di Dio. Ora Gesù scrive col dito per terra. Gesù è il Figlio di Dio che sta nella casa del Padre e gli continua a scrivere. Quello che è stato scritto una volta non è tutto. Lui, il Figlio, può scrivere ancora. E quello che scrive Gesù col dito vale tanto quanto quello che era stato scritto sulle tavole per Mosè, dal dito di Dio. Anche il dito di Gesù è dito di Dio. Dio non ha finito la sua rivelazione con Mosè, non ha finito di parlare agli uomini quando ha scritto quelle tavole di Mosè. Ha parlato ancora attraverso i profeti e parla ancora attraverso il Figlio. E ora il Figlio scrive ancora. Resta ancora qualcosa da scrivere. Anzi, Dio, prima di scrivere le tavole di pietra col suo dito, ha scritto qualcosa anche nel cuore dell'uomo, ancora prima. Ora Gesù vuol mettere in luce, attraverso i segni che gli scrive sulla terra, mettere in luce quello che Dio ha già inscritto nel cuore dell'uomo. Gesù vuol far parlare la creazione di Dio, la quale è tutta buona. Dio apprezza tutto ciò che ha fatto. Dio non gode della morte del peccatore, ma che si converta e viva. Anche questo è scritto nel cuore dell'uomo. Ogni padre desidera la salvezza del proprio figlio. Ogni padre gode se il figlio scapestrato o ribelle ritorna cambiando vita. Prima di distruggere, Dio vuole salvare. E ancora un'altra cosa può significare quel segno, quella scrittura di Gesù sulla terra. Dalla terra c'è il sangue di Abele che grida verso Dio. Quindi, se questa terra già grida perché è impregnata dal sangue del fratello, perché versare dell'altro sangue? Qui i farisei vogliono uccidere la donna, vogliono fare quello che Dio non farebbe. Dio la vuole salvare. È sangue di un fratello, di una sorella, quello di un peccatore, che non ha avuto l'aiuto dei fratelli e delle sorelle. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Gesù, scrivendo per terra, quindi scrive anche una condanna. E la parola che viene adoperata dall'Evangelista per dire scrivere è proprio una parola tecnica che viene adoperata quando si scrive una condanna in tribunale. Quindi Gesù scrive la condanna di chi? La condanna di quei farisei e scrivi che vogliono fare ciò che Dio non fa. Se Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, l'uomo che vuole la morte del peccatore è contro Dio. È fuori di Dio. È lontano da Lui. Ma Gesù non guarda nessuno. È chinato per terra. La sua scrittura vale per tutti. Non solo per gli scribi e i farisei, vale anche per i peccatori, vale per tutti. Vale per i ricchi e per i poveri. Scrivendo per terra, Gesù non usa né pergamene né papiri, che sono costosi, non tutti possono averli poi. Se Gesù scrivesse sulle pergamene e sui papiri, sarebbe una scrittura che va ancora a finire in mano degli scribi, e diventa dominio di qualcuno sugli altri. Invece Gesù scrive per terra, cioè non occorre che nessuno compri niente, tutti, anche i poveri, possono godere della sapienza di Gesù, di quello che Lui sa e dice. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro. Gesù li guarda, proprio perché insistono, proprio a loro dice una parola: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Era tradizione che quando uno veniva messo a morte per lapidazione, poteva cominciare a tirare i sassi chi era testimone oculare del peccato. Se non c'era il testimone, nessuno poteva cominciare a tirare sassi e quindi il condannato veniva assolto. Ma se c'era il testimone, era lui il primo che doveva lanciare le pietre. Chi di voi è senza peccato? Gesù cambia l'abitudine. Non chi è testimone del peccato altrui, ma chi è testimone della propria innocenza. Scagli la prima pietra. Se tu sei innocente, ammazza quell'altro. Se tu non sei innocente, potresti essere ammazzato anche tu. Perché aveva detto Gesù, perché una volta aveva detto che se uno giudica il fratello, può avere sugli occhi una trave e non vede la pagliuzza dell'occhio del fratello. Gli uomini sono tutti peccatori. Quindi tutti gli uomini mancano di luce. Tutti gli uomini, essendo peccatori, hanno gli occhi che impediti dal vedere la realtà così com'è di fronte a Dio. Quindi nessun uomo può realmente giudicare un altro uomo. Perché se c'è un po' di peccato nella vita di un uomo, quello è impedimento per vedere secondo lo sguardo di Dio. Lo dicevano già i salmi, nessuno è innocente, sono tutti corrotti. Vediamo il Salmo 14, per esempio, dice: sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene, tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, più nessuno fa il bene, neppure uno. Nessun uomo può quindi giudicare un altro uomo. E il Salmo 12: non c'è più un uomo, è scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Non c'è più un uomo fedele, è scomparsa la fedeltà. Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde parlano con cuore doppio, eccetera. E così anche altri salmi, e così ancora riprenderà e ripeterà San Paolo nella lettera ai Romani, dicendo che siamo tutti peccatori, siamo tutti fuori dalla grazia di Dio, quindi non abbiamo la luce necessaria per vedere quello che Dio vede. È come se Gesù dicesse qui: tu vedi un peccatore, ma Dio vede te peccatore. Tu giudichi un altro peccatore, ma Dio vede che tu sei un peccatore, e quindi vede che il tuo giudizio non è suo, non collima con quello di Dio. Perché in genere l'uomo che vede un peccatore cosa fa? Lo giudica, lo accusa, lo condanna. Dio invece che vede un peccatore cosa fa? Ha compassione, lo vuol salvare. Quindi è come se Gesù dicesse ancora che se giudichi sei ancora più peccatore di colui che tu giudichi, perché ti metti al posto di Dio, che è l'unico giudice. E se tu ti metti al posto di Dio, sei peggio di un idolatra. Quindi il tuo peccato è molto più grosso di tutti i peccati che un peccatore può aver fatto. Per questo gli apostoli continuano: Gesù, non giudicare, non giudicare, non condannare. E gli apostoli: perché giudichi il fratello? Chi sei tu che ti permetti di giudicare il fratello? Ci sono parole molto forti, molto dure nei Vangeli e nelle lettere degli Apostoli contro il giudizio dell'uomo verso altri uomini. Perché un uomo che giudica si mette nel posto che non è suo, è solo Dio che può giudicare. E quindi quando io giudico, tu giudichi, sei peggiore di qualunque peccatore del mondo. E poi c'è un'altra considerazione: il peccato che io vedo nell'altro è anche mio. Tante volte capita che quando giudichiamo un altro per un peccato, se guardiamo ben bene, quel peccato lì ce l'abbiamo addosso. Siamo anche noi più o meno come i cani antidroga. Sapete come funzionano i cani antidroga? Sentono qualunque minima traccia di droga che c'è, per quanto sia nascosta. Ma perché la sentono? Perché a loro in precedenza sono state fatte delle punture di quella droga, e allora sono molto sensibili a quella cosa. Quando noi siamo sensibili al peccato di un fratello, è segno che ce l'abbiamo già dentro, molto radicato. Quindi quando ci viene da giudicare un altro, da giudicare un fratello, dovremmo subito chiederci: attento, è segno che io ce l'ho addosso quel peccato lì, molto di più che non il fratello. Questa volta la scrittura di Gesù è semplicemente uno scrivere, l'Evangelista usa un altro termine, non più quello tecnico giudiziario, ma il termine normale dello scrivere. Gesù adesso scrive più liberamente, non dipende dal peccato, cosa scriverà? Io credo Gesù ora sta scrivendo la gioia di Dio. Dio gode per la pecora ritrovata, gode per il peccatore pentito, per il figlio che era perduto ed è stato ritrovato. Dio gode della salvezza del peccatore, così come dice il libro di Ezechiele 18:23. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista della sua condotta viva? Ecco dov'è il piacere di Dio. E così anche il libro della Sapienza, al primo capitolo, al versetto 13, dice: Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi. E infatti ha creato tutto per l'esistenza, le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. Dio non gode per la rovina, e li gode per la salvezza. E lo dice poi Gesù nella parabola del Vangelo di Luca, dice: la gioia degli angeli di Dio, la gioia che c'è in cielo quando uno si converte. Gesù scrive ora questa gioia di Dio. Udito ciò, quelli se ne andarono uno per uno. Udito ciò, è sempre necessario l'ascolto, la sapienza di Dio ha bisogno del nostro ascolto. Ascolta Israele, qui hanno ascoltato Gesù. Le parole di Dio vengono ascoltate dall'uomo. Udito ciò, se ne andarono uno per uno. Si riconoscono che ogni uomo è malvagio e ognuno, quando è messo di fronte a se stesso, deve riconoscere la propria distanza da Dio, dai modi di fare di Dio, dai modi di sentire, di pensare. Si allontanano dalla donna, ma si allontanano anche da Gesù, tornano nel loro passato. Gesù rimase solo con la donna là in mezzo. Nessuno assiste al giudizio di Gesù, è sempre segreto. Nessuno può dargli consigli, nessuno può opporsi alla sua parola. Gesù rimane solo con la donna là in mezzo, solo col peccatore. E questa donna è molto fortunata, è lì da sola con Gesù. Lei rimane, lei che è la peccatrice non se ne va. Resta lì con Gesù, che rimane la sua unica speranza e la sua unica salvezza. Alzatosi allora Gesù le disse, per insegnare Gesù stava seduto, ma per dire parole che operano, si alza in piedi, dice una parola sicura. Dio si alza nell'assemblea divina per giudicare, dicono i salmi più antichi. Gesù si alza, è il giudice, Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Sono tutti tornati indietro, senza essere salvati. Sono tornati col loro peccato, hanno riconosciuto ad essere peccatori, ma non si sono fermati con Gesù. Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose, nessuno, Signore, perché il peso del peccato della donna è già sulle spalle di Gesù. Così come dice il profeta Isaia, al capitolo 53, al versetto 4, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. E poi ancora, al versetto 11, il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. E addirittura sta scritto, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. È lui che morirà per il peccato, non la donna. Nessuno, Signore. E Gesù le disse, neanch'io ti condanno. Gesù condanna il peccato, non il peccatore. Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Gesù dà libertà dal peccato commesso e dà anche libertà dalla concupiscenza. Per questo può dire non peccare più. L'amore che la donna riceve da Gesù col perdono è forza nuova, è nuova luce per non allontanarsi dal Padre, per rimanere fedele a Dio. L'adulterio è la ricerca di un altro amore. Era chiamata adulterio nel popolo di Israele qualunque idolatria, perché vuol dire lasciare lo sposo, che è Dio, colui che ci ama, per cercare qualche di un altro, per andare dietro ad altri idoli, ad altre promesse false. Va e non peccare più. È come Gesù dicesse, adesso sei libera, sei capace di rimanere fedele a Dio. Continua questa fedeltà. Non andare in cerca di altri amori che quello che il Padre ti ha dato di sperimentare col suo perdono. Questo brano del Vangelo, gli studiosi lo discutono perché dicono nei testi più antichi, nei codici più antichi non c'è. In quelli un po' meno antichi c'è, ma a volte nel Vangelo di Luca, a volte nel Vangelo di Giovanni, a volte a metà, a volte alla fine del Vangelo. Comunque la Chiesa lo ha preso come testo ispirato, anche se il suo posto è così incerto dentro i Vangeli. Tutte le Chiese lo riconoscono ispirato da Dio ed è in linea con tutto l'insegnamento dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi tutte queste disquisizioni sono secondarie. Noi ringraziamo il Signore perché qui troviamo anche speranza per noi, per la nostra salvezza, in queste parole di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.